Voglio dire, ma di cosa parliamo, in cosa partecipiamo? Sto semplicemente confrontandomi con un collega che ha un punto di vista diverso dal mio, privilegiato in questo punto. È Stefano Feltri, che da la direzione, la vice direzione del Fatto Quotidiano, in questo momento si trova presso una business school di Università di Chicago, importantissima. Stefano Feltri, ricordo che oltre ad essere giornalista, è un saggista, ha scritto tantissimi libri, il suo ultimo libro lo trovate in questi giorni in libreria, è Sette scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana, edito dalla UTET, ma ne ha scritti tanti, Populismo sovrano nel 2018 in Audi, La politica non serve a niente perché non sarà il palazzo a salvarci, Saggi italiani Milano Rizzoli 2015. Mi viene da pensare che dopo aver scritto questi libri Stefano Feltri ha dovuto abbandonare il paese. È così, Stefano?
Ma sì e no, sono, io onestamente non mi considero un cervello in fuga, anche perché quelli di solito emigrano prima, quando devono ancora dare il meglio, mentre insomma io comunque ho 35 anni, quindi non sono più a inizio carriera. Però sicuramente, diciamo, credo che ogni tanto faccia bene uscire un po', alzare un po' lo sguardo e respirare un po' di aria fresca, quindi il giornalismo italiano è un po' statico da alcuni decenni, da quando sono finiti i soldi, quindi nessuno cambia più il lavoro. Io ho avuto un'opportunità di andare via e di guardare un po' da fuori, poi continuo a scrivere, continuo a fare cose, quindi non voglio, diciamo, quel mito del cervello in fuga per cui appena uno mette...
Beh, era bella come idea, mi piaceva l'idea, dai.
No, assolutamente, però diciamo, no, è vero che qua è impressionante la quantità di italiani. Cioè, in università qui a Chicago si parla più italiano che inglese, cioè, impressionante.
Ecco, mi dici questa cosa, però... ma l'avevi già accennata, a me mi ha colpito molto, che in realtà esiste una fetta, non voglio dire sana, che è un termine che non mi appartiene, ma attiva, vitale, ottimista, che ha un suo mercato al di là del nostro fiacco mercato nazionale, in qualche maniera condizionato da mille circostanze che non hanno valore all'estero, che ancora viene considerata, perché se ci sono tanti italiani nella tua università, vuol dire che le porte dei posti dove si riflette in maniera articolata sulla realtà sono aperte anche agli italiani.
Ma assolutamente, ma c'è un mercato di accademici di alto livello che è una, diciamo, quella famosa classe globale un po' senza radici che si muove da un'università all'altra, in cui gli italiani sono fortissimi. Per l'idea così un po' superficiale che mi sono fatto io, è dovuto al fatto che l'accademia premia la specializzazione, ma se uno riesce a essere un po' più eclettico, avere una visione un po' più ampia, è molto più forte.
Fermo un attimo, però hai detto una cosa che non posso non sottolinearti. Tu hai detto che la parte migliore, quelli che si mettono in gioco e sono apprezzati, sono quelli che sono senza radici. Ma in un momento in cui sembra che il valore vero sia riaffermare delle nostre radici, da quello che si mangia, al dialetto, alle scarpe vecchie della nonna, al rimedio della nonna per curarsi l'orzaiolo, al rosario che va baciato prima di fare ogni azione, mi sembra che esistano due Italie in contrasto in questo momento.
Assolutamente, ma sono proprio due mondi diversissimi. Mi sono trovato appunto a una festa di italiani qui a Chicago e c'era una giovane coppia di professori, di economisti, che erano reduci dal loro anno di convivenza, perché hanno detto: prima di sposarci dobbiamo vivere nello stesso posto almeno un anno. Prima avevano vissuto uno su una costa, uno sull'altra, perché facevano il dottorato in due università diverse, e adesso si stavano riseparando di nuovo perché uno aveva accettato un impiego in un'università in California e l'altro rimaneva a Chicago. Cioè, questo intendo senza radici, sono proprio è una global class che si muove, che si sente a suo agio a Singapore come a Londra, ma che poi vive più in business class in aereo quindi è lontanissima da tutta la retorica delle radici. C'è un mondo che vive senza radici, è una nicchia in cui gli italiani però ce ne sono tantissimi, e la cosa più interessante, lo dico qui da giornalista, è che la maggior parte di questa gente sa tutto dei post Instagram di Salvini o del confronto di Renzi e Salvini da Vespa, cioè segue l'Italia ma è completamente ignorata dalla politica italiana, dai giornali, da tutto, insomma, cioè c'è un pezzo d'Italia.
Sì, perché a me non mi piace il ricatto posto e dire allora se il 33% degli italiani nei sondaggi mi accettano vuol dire che sono scemi, se mi fate delle opposizioni a me, che era diciamo il cavallo di battaglia nel dibattito Renzi-Salvini. Non è che mi voglio accanire con Salvini, però mi dice una cosa: come state vedendo voi la puntata di Report, che è stata, in un altro paese sarebbe scoppiata comunque una bomba in Parlamento, una puntata che ha portato prove abbastanza evidenti di contatti molto stretti fra gruppi molto pericolosi che vengono dalla Russia, con forze politiche in questo momento comunque fanno parlare molto di sé, ma nessuno fa niente. Salvini ha risposto: io sto guardando Checco Zalone, non ne so nulla. Ma l'inchiesta di Report, non so se l'hai seguita, beh, è stata abbastanza, è stata, cioè, ci fa riflettere comunque, ci fa riflettere su cose che abbiamo sotto gli occhi, su cui dovremmo riflettere meglio, su delle parole di forza che passano e animano le folle, esaltano le folle. Ecco, qual è il punto di vista delle persone che hai sentito proprio in questi giorni su questo episodio?
Ma la cosa impressionante è che appunto in Italia abbiamo ridotto la politica a una cosa di tweet, di like, che si risolve con un emoticon, ma ci stanno costringendo dall'esterno a tornare su un piano più tradizionale, novecentesco, quello delle grandi ideologie e della politica estera che si intreccia con quella italiana, perché abbiamo appunto da un lato Salvini che è il nostro pezzo di Russia Gate, inteso come i condizionamenti della Russia, i rapporti con la Russia che condizionano la politica italiana e la spingono in una deriva illiberale, e dall'altro abbiamo il Presidente del Consiglio Conte che si rende partecipe di quello che è il grande piano di Trump per vincere le elezioni del 2020, cioè dimostrare che non era lui ad aver preso i soldi dalla Russia, aver preso gli aiuti dalla Russia, ma che era un grande complotto dei democratici per far sembrare che lui fosse più russo. Quindi abbiamo tutti i pezzi della politica italiana che sono dentro questo grande disegno, ma che appunto è completamente parallelo, cioè le notizie io le leggo più sul New York Times e sui giornali internazionali che sui giornali italiani. Questo perché credo che poi alla fine a molti elettori vada bene così, vada bene che la politica sia una cosa innocua, mentre invece non è affatto innocua, non è un argomento solo da salotto o da bar, e appunto ogni tanto abbiamo questi squarci di realtà. Però appunto Salvini, come dicevi tu, cioè, si permette completamente di ignorare tutto questo. Anche Report ha mandato in onda le sue risposte ai giornalisti, in cui diceva sostanzialmente: ok, hai fatto la tua domanda, hai trovato la mia risposta, adesso andiamo avanti. E questo non dovrebbe essere consentito. Trump è sotto impeachment per molto meno, diciamo, qui in America.
Allora, ci fermiamo solo un istante, però rifletti, voglio parlare del lato umano che sta mostrando la politica. Lato umano significa il lato quotidiano, il lato legato alle funzioni corporali, al mangiare, al bere, al dormire, al sollazzarsi, tutte queste cose qua, quanto in realtà sia strumentale a questo grande discorso per far vedere la politica come qualcosa di innocuo, possa essere una chiacchiera da bar come il risultato della partita, quando poi in realtà la politica incide nella nostra vita, nei nostri consumi e anche nella nostra felicità. A tra poco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi hanno detto che questa Mini ha i fari B-LED come optional.
Le hanno detto male.
Ah, e l'Active Guard?
Nemmeno.
Il Cruise Control?
No.
Almeno i cerchi in lega.
Quelli da 17?
Sì.
No.
I cerchi in lega?
L'ha appena chiesto.
Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini e su mini.it.
Strade in diretta.
Ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli, si registrano code per un incidente tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Napoli, code anche tra Orvieto e Orte sempre verso Napoli. Code per lavori sulla 4 Torino-Trieste sono registrate tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Torino, code per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova tra Celle Ligure e Varazze. Queste le notizie al momento, ci risentiamo tra mezz'ora.
Prima ti connetti con il mondo. Poi ti dona la cosa più preziosa, il tempo. Volvo XC40. Ora la felicità è a lungo termine. Volvo XC40, con noleggio a lungo termine. Canone mensile da 325 euro e 4.500 euro di anticipo. Durata 3 anni e 45.000 km. Offerta riferita a XC40 T3 Momentum, valida fino al 2 novembre. Importi IVA esclusa. Info su volvocars.it. Yeah.
Domando a Stefano Feltri un commento, cioè prima lo commento io, posso fare lui, un ascoltatore medio che si è molto divertito magari i giorni passati che parlavo di cazzate. Ieri ho lanciato l'idea: facciamo un referendum per cambiare la moneta elettronica, anche la moneta tradizionale, con i gettoni d'oro dei telequiz. Sono tutti divertiti, hanno scritto, hanno parlato, gettoni d'oro, quelli Mac buongiorno, che bello, che stupenda idea. Oggi che cerchiamo di fare un approfondimento che richiede un minimo più di elaborazione, la media delle persone che scrivono, non tutti, molti ascoltano, che coglioni la puntata di oggi, che cazzo, che poveracci, rimanete nelle vostre business class, ma che noia, stai perdendo colpi Nicoletti, no? Invece mi sembra di acquistarne rischiando a fare trasmissioni come questa. Ecco, Stefano Feltri, questa idea che esista una classe privilegiata, indubbiamente esiste, la business class, ma altre volte voi che fate le vacanze a Monte Carlo, queste cose qua, c'è ancora questa idea di alimentare il fenomeno del populismo, che è qualcosa di deleterio, nulla a che fare con l'apprezzamento, il rispetto e l'andare incontro ai bisogni della gente comune, una sorta di rivolta sociale, di odio per una sorta di egemonia, di classe aristocratica che ancora si basa su dei privilegi, che esiste indubbiamente, sì, ma è ben lontano che cerca di approfondire il pensiero. Tu hai fatto studi sul populismo, hai scritto libri sul populismo, oggi populismo è una parola nuova per definire cose molto vecchie. Riesci a darmi una sintesi del populismo italiano, il nostro populismo?
Ma il nostro populismo è un populismo strano, perché siamo l'unico paese che ha avuto un populismo, diciamo, di destra e di sinistra contemporaneamente e contemporaneamente al governo, perché abbiamo avuto i 5 Stelle e la Lega, e i 5 Stelle, pur non essendo di sinistra in senso tradizionale, comunque hanno fatto...
Beh, il noto genio italiano, abbiamo genialmente risolto questa equazione, populismo bipartisan.
Avendo poi un presidente del Consiglio che si definiva l'avvocato del popolo e che rivendicava di essere populista, e poi dopo ha guidato anche una coalizione che nasceva contro le degenerazioni del populismo. No, ma per riassumere il dibattito in termini molto semplici, la questione è: ma tutta questa roba è un anticorpo della democrazia? Cioè, quando si superano certi eccessi, ci ricordiamo la casta, gli sprechi, i barbieri di Montecitorio, eccetera, a un certo punto c'è una sana rivolta popolare? Oppure invece è una degenerazione progressiva accompagnata dagli elettori, che alla fine preferiscono politiche populiste come quelle delle mance elettorali, dei bonus che fanno salire il debito ma non la crescita? Ecco, secondo me in Italia purtroppo alla fine si sta dimostrando che è più vera la seconda tesi, cioè è più vero che è semplicemente un modo di impacchettare in modo diverso cose che abbiamo sempre fatto, cioè giustificare politiche clientelari.
Beh, sabato in piazza qui a Roma c'era chi inneggiava Dio, patria e famiglia, tutti come fosse una cosa nuova. Almeno inventiamoci qualcosa di nuovo. Dio, patria e famiglia, ancora quale? Definiamo queste tre entità: Dio, patria e famiglia. Quale famiglia? Quale patria? Quale Dio, soprattutto, fra i tanti possibili orizzonti che ci dà anche il metafisico nella realtà che stiamo vivendo?
Sì, anche lì è interessante, perché io una cosa che proprio non capisco degli elettori, per esempio, di Salvini, è come facciano a tenere insieme cose radicalmente diverse, cioè appunto Salvini col Rosario, ma nessuno ha mai visto Salvini in chiesa, e neanche Salvini, neanche la comunicazione di Salvini ci...
No, è andato anche a Međugorje, ultimamente è andato anche a Međugorje.
Sì, appunto, cioè tutte queste formule, queste forme di religiosità magica che non hanno poi niente a che fare con quella...
Ma l'inchiesta di Report dà un inizio preciso, una data precisa a queste manifestazioni, quando, diciamo, questo gruppo estremista, ipercattolico, tradizionalista, omofobo, razzista e via dicendo, ha dato gli strumenti culturali per poi importarli in Italia.
Sì, assolutamente, però anche da quel punto di vista l'inchiesta di Report, i rapporti di Salvini con la Russia, eccetera, sono utili per capire che non c'è niente di più falso dell'immagine che viene costruita su Instagram dell'uomo del popolo che ha gusti semplici e che si informa soltanto dal telegiornale delle 8 di sera e che condivide le nostre abitudini. Anche dietro una persona all'apparenza rozza e immediata come Salvini c'è dietro una sofisticata costruzione ideologica e un network molto opaco che, diciamo, non ha niente di diverso se non le finalità da quelli che Salvini contesta, da tutte le dai cosiddetti poteri forti che gli elettori populisti avversano, e credo che anche molti tuoi ascoltatori su Twitter adesso ci avranno accusato di essere parte di qualche consorteria o qualche...
Sì, ma qual è la speranza, Stefano, di, non dico imporre, ma cercare in qualche maniera di aprire una argomentazione basata non sul pregiudizio ma semplicemente su quello che dicevi te, persone, ci sono persone accanto a te in questo momento che da anni approfondiscono un problema, ecco, si sono, hanno qualche risposta un pochino più calzante che ci possa dare strumenti di interpretazione del futuro immediato su quello che è il reale rapporto fra questa panna montata, questa costruzione e un principio generale di ragionevolezza che dovrebbe in qualche maniera comunque essere presente nelle persone che hanno una vita sociale.
Ma ti rispondo su due punti. Il primo è quello del merito delle politiche e delle questioni serie di cui discutere. A un certo punto la bolla non basta, perché quei problemi non vengono risolti. Cioè, dopo i 4 anni di Trump dell'America First, adesso se uno guarda il dibattito dei democratici, quindi degli sfidanti di Trump, è completamente diverso anche rispetto a 4 anni fa. È un dibattito moltissimo sulle cose. C'è tutta la parte dell'impeachment, ma si discute di questioni come il debito che hanno fatto gli studenti per andare all'università, di avere un sistema sanitario per tutti. Cioè, sono cose molto concrete su cui, a me colpisce molto da italiano, vengono offerte delle proposte politiche con dei numeri, con delle coperture finanziarie, con delle analisi precise. Quindi questo dal lato della politica io credo che sia inevitabile.
Cosa che in questo momento non sembra avvenire in maniera così evidente alle nostre latitudini.
Ma no, assolutamente. Cioè, per dire, io ieri dovevo cercare se alla fine il governo aveva messo aveva costretto le famiglie a fare il sostituto d'imposta per le badanti, una cosa su cui sono scritti fiumi editoriali, ma alla fine poi non si capiva da nessuna parte se questa misura c'era o no, alla fine non c'era. Ma cioè, noi facciamo un dibattito infinito sulla retroscena, sui provvedimenti, le bozze, i decreti eccetera, ma poi alla fine nessuno capisce nulla di quello che è successo. Questo è appunto un altro livello di polemica. Invece dal lato degli elettori e di noi giornalisti, noi ma tutti quelli che fanno, diciamo, gli intermediari della comunicazione, basta semplicemente decidere l'agenda, cioè le ore della giornata sono limitate. Se noi le passiamo a inseguire o a ritwittare, a commentare la comunicazione, diciamo la schiuma, poi non abbiamo tempo per la sostanza, quindi è anche una scelta molto individuale. Poi, diciamo, gli elettori dovrebbero decidere sulla base di cose concrete, ma lì non ho la pretesa di cambiare la testa di tutti.
Stefano, la sigla ci dice che il nostro collegamento transoceanico è finito. Spero di aver dato qualche elemento di riflessione agli ascoltatori. Mi dispiace per quelli che sono annoiati, peggio per loro. Non faccio il clown. Alla prossima.